Il messaggio di oggi l'ho pensato che sia un messaggio di incoraggiamento. Vediamo se riuscirò a raggiungere l'obiettivo, poi mi direte. Tutti noi vorremmo provare sempre gioia e sentirci veramente bene in qualsiasi circostanza, vero? Vorremmo avere tutti un cuore tranquillo, anche quando attraversiamo le difficoltà più profonde. Però, se ci guardiamo intorno, notiamo che la grande maggioranza delle persone non conosce vera pace interiore. Nell'aria si percepisce agitazione e inquietudine. Le persone sono turbate sia per problemi reali, ma anche per quelli potenziali, cioè quali ad esempio pericoli di guerre, epidemie o per il terrorismo di questi ultimi tempi. E fra le tante situazioni della vita che ci creano turbamento, una delle più comuni accade quando pensiamo di aver subito un'ingiustizia. Subire un'ingiustizia, infatti, o pensare di averla subita, è un fatto difficile da sopportare. Non so voi, ma io spesso sento come fuoco e rabbia. Non sono contento di aver subito questa ingiustizia. E questa cosa ci accade già fin da bambini. Infatti, tra i piccoli è facile sentire frasi del tipo: non è giusto, lui ha avuto un pezzo più grande del mio. Oppure: non è giusto, io ho dovuto fare più lavoro di mio fratello. O: non è giusto, a lui lo hai lasciato fare, ma a me no. O: non è giusto, la torta che hai dato a lui, il pezzo che hai dato della torta è più grande della mia. Abbiamo tutti sentito commenti simili a questi fra i bambini. Ma ricordando la nostra infanzia, adesso oggi ne sorridiamo. Da adulti i commenti cambiano, ma non cambia il turbamento per l'ingiustizia, a nostro parere, subita. Avrete certamente sentito qualche collega di lavoro dire: non è giusto, lui ha avuto la promozione, ma io lavoro meglio di lui, sarà sicuramente un raccomandato. Oppure una povera vedova dire: perché è successo a me? Mio marito è morto così giovane ed era tanto buono, e invece conosco persone malvagie che sono vissute fino alla vecchiaia. Oppure una moglie, rivolgendosi al marito: perché lui lascia a me tutti i lavori mentre guarda la TV? O il marito, per la moglie: perché lei non si rende conto che sono stanco e ho bisogno di rilassarmi? O ancora, tutti e due, l'un verso l'altro: perché non può essere più sensibile ai miei bisogni? Questi commenti, insieme a tanti altri, rispecchiano l'agitazione che ci turba quando accadono cose che non ci sembrano giuste. Quello che vorrei farvi notare, però, è che molto spesso ciò che ci turba è la situazione in cui crediamo di aver subito l'ingiustizia. Anche per noi cristiani, non neghiamolo, è difficile sopportare le ingiustizie. Ciò perché il concetto di ingiustizia alla fine, all'inizio, la giustizia umana è un concetto che ci viene da dentro. Probabilmente lo abbiamo avuto quando abbiamo avuto la vita e ci è stato dato lo spirito umano, quindi il concetto di giustizia umana ci è chiaro. Poi solo quando cominciamo a ricevere lo Spirito Santo cominciamo a capire qual è la vera giustizia, la giustizia divina. Però già la giustizia umana ci aiuta a capire, no? Che qualcosa in certe circostanze stona. Quando però ci troviamo in situazioni conflittuali e lasciamo riempire la nostra mente pensando all'ingiustizia subita, c'è quasi impossibile provare la pace e la gioia che ci sono state promesse quale frutto dello Spirito. La soluzione che Dio ci fornisce per non essere tristi e amareggiati, ma piuttosto continuare a provare gioia e pace, è orientare il nostro pensiero verso le cose importanti, anziché far prevalere i pensieri errati. Dovremmo pensare oltre, pensare più avanti. E questa naturalmente sembrerebbe una fase fatta, tutti dicono: vabbè, è una cosa che diciamo tutti, però non è mica facile. Ma teniamo presente, scusate, che non è volontà di Dio che un suo figlio abbia il cuore turbato. Eh no, non viene da Dio il fatto che un credente si preoccupi troppo di una certa situazione che possa sembrargli ingiusta. Perciò vorrei considerare con voi le verità importanti da ricordare in questi momenti. Quando ci troviamo in una situazione difficile, dolorosa o che possa sembrare ingiusta, è estremamente importante ricordare e meditare sul fatto che Dio ha il controllo di tutto. Sì, Dio ha sovranamente sempre il controllo di ogni dettaglio della nostra vita. Dio ha proprio il controllo di tutto, perfino di quello che fanno Satana e i malvagi, nonostante che lui non sia complice o autore del loro peccato. E Dio ci insegna questo nella scrittura, nella Bibbia, e ci dà vari esempi per aiutarci a capire questa verità importantissima. Per esempio, il libro di Giobbe, che tutti conosciamo, ci permette di capire che Satana non poteva fare nulla a Giobbe senza il permesso di Dio. E poi, in Genesi, abbiamo l'esempio della vita di Giuseppe, il figlio di Giacobbe. I suoi fratelli lo vendettero come schiavo, poi trovandosi poi come schiavo in Egitto, fece tutto il suo meglio per il suo padrone, ma fu ingiustamente accusato e gettato in prigione. Solo dopo diversi anni di carcere, Dio operò sovranamente verso di lui, tanto che egli arrivò ad avere un potere secondo solamente al faraone. E solo allora, a distanza di anni, fu chiaro che tutto ciò che era accaduto faceva parte del piano di Dio per salvare la vita della famiglia di Giacobbe, i cui discendenti, poi ricordiamolo, sarebbero diventati il popolo di Israele. Questo è un episodio che tutti conosciamo, ma per chi non è familiare tanto con la scrittura può trovarlo in Genesi, il capitolo 45. Ciò che sembrava ingiustizia all'inizio era piuttosto un insieme di passi importanti nel piano di Dio. E potremmo andare avanti a parlare di come Davide dovette fuggire da Saul, nonostante lui non fosse mai stato infedele al suo re, oppure parlare di come il profeta Geremia fu gettato in un pozzo, o come Daniele fu gettato nella tana dei leoni, o come i tre amici di Daniele furono gettati nella fornace ardente. Dal punto di vista umano, la giustizia umana, furono tutte terribili ingiustizie. Però, in ogni caso, Dio aveva pienamente il controllo della situazione. Stava portando a compimento la sua opera nella vita di ciascuno di questi personaggi. Quindi è essenziale che comprendiamo e ricordiamo che Dio ha veramente il controllo di tutto, anche di quello che fanno gli uomini malvagi contro di noi. La Bibbia, ad esempio, ci dice che Dio indurì il cuore del faraone perché faceva parte del suo piano per Mosè e per il suo popolo. Noi non riusciamo a comprendere in che modo Dio controlli gli uomini malvagi. Già, non sappiamo come questo avvenga, ma lo possiamo accettare per fede, in base al chiaro insegnamento della Bibbia, che è proprio così. E quindi, quando ci accadono cose che a nostro parere sembrano ingiuste, anziché agitarci o turbarci, dobbiamo fermarci e riflettere e riconoscere che Dio ha il controllo di ogni cosa. Anche se non siamo in grado di capire in che modo, in quel momento, possiamo essere sicuri che Dio sa esattamente quello che sta facendo, e così possiamo riposarci in Cristo e godere la pace di Dio. Naturalmente questo non significa che nella vita bisogna essere passivi o addirittura masochisti. Questo non è nel mio intento. Ad esempio sappiamo che Gesù, ad esempio, non si vendicò mai di nessuno, però siccome non era ancora arrivato il suo tempo, quando cercavano prematuramente di catturarlo e di ucciderlo, lui scappò in vari episodi. Quindi agì, ok? Quindi ricordiamo però che qualsiasi cosa ci succeda fuori dal nostro controllo è stata permessa da Dio, sia le cose belle, sia le cose brutte, sia le cose piacevoli, sia le cose difficili e dolorose. In ogni caso, quello che Dio permette fa parte del suo perfetto, amorevole piano per noi che siamo suoi figli. Ce lo diciamo sempre. Dio ci insegna ripetutamente nella Bibbia che le prove servono alla nostra crescita. E le cosiddette ingiustizie fanno parte delle prove che ci servono. Abbiamo varie scritture che ci aiutano a capire questo. Ve ne leggo una e poi vi suggerirò di leggere, diciamo, privatamente altre. È la scrittura di Secondo Corinti, capitolo 4, versetti da 16 a 18. Secondo Corinti 4, da 16 a 18. Che dice: perciò non ci scoraggiamo, Ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Altre scritture che vi incoraggio a leggere sono Romani, capitolo 5, versetti da 1 a 5, Primo Pietro, capitolo 1, versetti da 3 a 9, e Giacomo, capitolo 1, versetti da 2 a 4. Finora abbiamo parlato di quanto sia difficile accettare le cose che ci sembrano ingiuste, e ho volutamente scelto il termine sembrano, anziché dire che sono ingiuste. Infatti, consideriamo per un momento quello che realmente meritiamo. Noi sappiamo che nasciamo mortali, eredi degli effetti del peccato dei nostri antenati, ma man mano che cresciamo pecchiamo anche noi, e noi sappiamo che la scrittura ci dice che il risultato del nostro peccato è la morte. Quindi dobbiamo pensare al fatto che qualsiasi cosa che noi riceviamo è certamente più di ciò che meritiamo. Vi ricordate il racconto di Matteo 20, di quel padrone di casa che invitò in momenti successivi alcuni uomini a lavorare alla sua vigna? Poi al termine di tutto quel lavoro pagò le persone, ma queste si lamentavano perché alcune avevano lavorato più delle altre, no? Ma costoro si erano dimenticati che fu solo per grazia che furono scelti per lavorare. Qui Gesù ci insegna che è sbagliato lamentarci di quello che subiamo nella nostra vita. Meriteremmo solo il male, eh già. Quindi tutto il bene che riceviamo, anche il più piccolo, è una grazia. Le lamentele per quelle che a noi potrebbero sembrare ingiustizie non sono accettabili, perché Dio non è obbligato a farci alcunché. E questo è importante. Il fatto quindi che Dio ci benedica infinitamente per tutta l'eternità è solo per sua scelta amorevole. In conclusione, quindi, teniamo sempre a mente e riconosciamo che Dio ha il controllo di tutto e confidiamo in Lui. In realtà, anziché subire la giusta punizione, abbiamo una vita ricolma di benedizioni ogni giorno. E naturalmente chi in questo momento subisce travagli per la vita, per problemi personali, mi potrà dire quali benedizioni. Ora, sono sicuro che tutti ne abbiamo, se ci pensiamo con attenzione. E poi che dire del bene più grande che abbiamo ricevuto? L'amore di Dio, di suo figlio Gesù, la cui prima venuta ci ha riscattato dalla morte eterna, e la cui seconda venuta noi tutti attendiamo con impazienza. Anche noi dovremmo dire come il salmista di Salmo 131: in verità l'anima mia è calma e tranquilla, come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. Grazie per l'ascolto.